Eccoci ritornati con la 14ª puntata della Bandierina, il podcast di Rivista Corner, che torna oggi a raccontarvi di Champions League. Per parlare di Champions League anche sulle frequenze radio di Radio Gwen, che salutiamo, con me ci sono due ospiti di spicco e il numero 10 di questa giornata è Davide Marino. Ciao Davide.
Ciao, ciao Umberto, contento di essere qui e contento di parlare poi, piccolo spoiler, di Champions.
Eh sì, poi ci parlerai di un protagonista in particolare. Ti abbiamo affidato un compito importante e con Davide c'è il nostro Fabio Dotti. Ciao Fabio.
Ciao a tutti, ben ritrovati. Visto che ti sei dimenticato di presentarti, ci tengo a sottolineare che oggi in conduzione c'è il nostro Umberto.
Grazie per l'assist. Ne approfittiamo per salutare il nostro amico Cartu, con cui mi scambio lo scettro di conduttore della bandierina. Passiamo subito ai contenuti, perché dobbiamo parlare di un sacco di cose, abbiamo pochissimo tempo. Quindi, passiamo a parlare di cosa è successo questa settimana in Champions League, perché ci sono state delle eliminazioni clamorose, di cui parleremo, e però delle grandi vittorie anche. Allora, si sono affrontate Paris Saint-Germain e Bayern Monaco con la squadra di Pochettino, che ha passato il turno abbastanza clamorosamente, se vogliamo, diciamo ragionando come l'avremmo pensato nei sorteggi. E Manchester City di Guardiola, che ha superato il Borussia Dortmund, questo forse era un po' più prevedibile, anche se insomma se la sono sofferta. Il Chelsea di Tuchel ha superato il Porto, questa diciamo che era la più scontata, se vogliamo. E infine il Real Madrid di Zinedine Zidane ha superato il Liverpool. Liverpool che viene eliminato anche quest'anno dalla Champions, ma insomma l'annata era un po' sfortunata. Vi chiedo subito cosa ne pensate di queste partite, qual è stata la grossa sorpresa secondo voi, che giocatore avete visto che vi ha sorpreso di più? Davide, te cosa ne pensi di questi quarti di finale?
Beh, sono stati dei quarti che hanno rispettato le aspettative e in qualche caso hanno anche meravigliato perché PSG Bayern, almeno il primo tempo della gara di ritorno, è stata forse la più bella partita che si potesse vedere. La sorpresa, non sorpresa, forse il passaggio del PSG, ma comunque tra due grandissime squadre. Era normale che una dovesse uscire. Il PSG si è preso una bellissima rivincita. Leggevo l'altro giorno un articolo sul fatto che sia stata sì o no la più bella partita dell'anno, e secondo me non ci sono dubbi, ma quanto per esempio in ottica futura di un'ipotetica Superlega, cioè è bello vedere queste sfide perché capitano una volta ogni tanto. E con la Superlega magari non sarà così, ma sarà una cosa più abituale, quindi ci sarà meno sorprese. Era molto interessante. Io sono contento comunque del fatto che PSG Bayern siano preparate in questi mesi a una grandissima partita e poi abbiano dato vita a uno scenario, uno spettacolo molto molto bello. Sono contento per Di Maria, che per me è un giocatore che vale più la pena pagare il prezzo del biglietto quando è in giornata sì. E anche le giornate no, perché sennò sarebbe Di Maria, secondo me. Liverpool-Real, bellissima partita. Zidane che dà prova del suo pragmatismo. Per me, forse oggi è il favorito per la Champions. City-Borussia Dortmund, colgo il tuo assist dicendo quale giocatore ti è arrivato di più. Anche questo non è una sorpresa, ma è bello vedere come riesce ad affermarsi. Phil Foden è un giocatore che mi piace tantissimo e ha deciso in positivo ovviamente questa doppia sfida. E nota di merito anche per Stones, che è sempre criticato, ma ha lasciato a secco Haaland. E ultima Chelsea-Porto. Apprezzo tanto il fatto che Tuchel, che è un figlio dell'evoluzione, del cambiamento, del progressismo calcistico, abbia fatto anche lui una partita abbastanza pragmatica, una doppia sfida. Ha rischiato anche di uscire con l'Eurogol, forse perché il gol del Porto, anche se non è servito a niente, è stato un gol pazzesco. In una doppia sfida dove comunque ha giocato intelligentemente. e chissà per i tifosi italiani, specie juventini, che possa essere stato che possa essere servito come spunto, perché secondo me il Chelsea ha fatto veramente una partita intelligente. È una squadra che gioca bene, ma ha saputo giocare in maniera efficace quando serviva, e infatti si trova in semifinale. E anche un plauso a Tuchel, che pur cambiando squadra è sempre tra le migliori quattro d'Europa.
Sì, infatti Tuchel, che praticamente porta due delle sue squadre di quest'anno, perché è stato allenatore del PSG fino a metà anno, poi sostituito da Pochettino. Ma è interessante quello che dici, anche perché stiamo parlando di, prima della puntata, di cominciare questa puntata con te, Davide, parlavamo della potenzialità dell'Inghilterra, ma magari ci concentreremo sui talenti inglesi per l'europeo. Fabio, a te vorrei chiedere, magari andando oltre, cosa ne pensi delle semifinali che sono venute fuori, nel senso che ne parleremo anche dopo, ma Paris Saint-Germain contro City e Real Chelsea. Secondo te c'è una parte sbilanciata, cioè abbiamo la vincitrice già da una parte, o non so, Paris Saint-Germain Real è la finale scontata?
No, secondo me riscontato c'è veramente poco. Vado un po' controcorrente, nel senso che secondo me non è una sorpresa così bestiale che il PSG abbia eliminato il Bayern, visto anche come si è presentato in campo il Bayern, che malgrado abbia una rosa veramente ampia, e forse anche questo risultato in realtà dà ancora una prova in più di quanto veramente il Bayern abbia una squadra fantastica, perché senza Lewandowski, senza Gnabry, ha tenuto testa comunque al PSG, che sì, forse sulla carta inizialmente poteva partire anche sfavorito, però non dimentichiamoci che ha fatto la finale l'anno scorso, una finale, pur sempre una finale, ma comunque è stata tirata col Bayern. Quindi quando io ad esempio ho letto la notizia fuori Lewandowski, non dico che ho pensato vabbè allora passa al PSG, però diciamo che per me era 50-50. Sulle semifinali, allora secondo me adesso c'è tantissimo hype su questo, sulla carta, fantastico PSG City, e io dico che ci deluderà, perché ci aspettiamo talmente tanto che poi in realtà sarà, non dico una partita blef, però ci sarà molto più tatticismo di quello che forse non ci attendiamo. E dall'altra parte Real Chelsea sulla carta sì, sembrano le due, secondo me sono le due un po' meno all'avanguardia, però non so, potrebbe passare il Real, ma questo Chelsea mi sta incuriosendo, perché lo vedo molto quadrato, molto, è difficile da battere comunque, e non saprei chi passa tra le due, ma sono quasi più curioso di vedere questa Real Chelsea, che magari offrirà meno spettacolo, non lo so, rispetto a City PSG, che non può che deluderci, perché ci aspettiamo veramente talmente tanto da questa partita che sarebbe pazzesco se si ripetesse una doppia sfida, penso magari soprattutto alla seconda, al ritorno tra PSG e Bayern di quel livello.
Prima che tu possa rovinare tutto l'hype che ci stiamo creando, allora passiamo ad altro. No, sono d'accordo in parte, sono d'accordo perché poi Guardiola nei momenti decisivi negli ultimi anni è sempre stato accusato di overthinking, di maneggiare troppo la sua squadra, quindi non lo so, non so neanche io cosa aspettarmi da questa partita. Ho letto che si diceva che questo PSG di Neymar, di Mbappé, di Maria, che giustamente citava Davide perché è un giocatore clamoroso, questa sfida con il City appunto ricorda la semifinale fra Barcellona e Bayern di Guardiola, cioè Guardiola già in Germania nel 2015, e la ricorda perché veramente sembra una sfida proprio, come dici te, una finale, come è stata una finale secondo me Paris Saint-Germain-Bayern come livello in campo, perché cioè, Di Maria, Neymar, cioè dei giocatori, lo stesso Kimmich, Müller, Alaba, cioè veramente un livello altissimo. Ma prima di parlare di questo, io ti chiederei, Fabio, di mandarci in onda l'audio che hai ricevuto, perché prima parliamo degli sconfitti, perché sicuramente ci sono due sconfitti principali del turno, che sono il Liverpool di Jurgen Klopp e il Bayern Monaco, che è campione in carica e da cui almeno personalmente mi aspettavo la finale.
Sì, partiamo appunto magari dallo scontento sponda Bayern Monaco, quindi ringrazio il nostro amico Marco Bettellini, che tra l'altro è un portiere, che ci ha mandato questa breve analisi.
Per quanto riguarda Bayern Monaco PSG, faccio i complimenti al PSG per il passaggio del turno. Hanno davvero dei fenomeni davanti che hanno fatto la differenza, specialmente nella prima partita. D'altra parte, personalmente reputo che il Bayern Monaco a livello di rosa e di qualità sia superiore al PSG. Le assenze di Lewandowski e Gnabry sicuramente, a mio avviso, avrebbero influito sul risultato. Vorrei fare un complimento a Navas. Navas si è dimostrato, come sempre, uno dei portieri più forti al mondo. Dall'altra parte del campo, a mio avviso, vi è un Manuel Neuer che ha un livello talmente alto che sarà difficile vedere un portiere così forte nei prossimi anni.
Ecco, se posso introdurre io allora quest'audio, fondamentalmente possiamo dire che ci sono 2/3 concetti, ovvero PSG ha meritato, e c'è sempre però quel ma: il Bayern però aveva delle assenze importanti, magari ne parliamo un attimo, e poi questa rivalità, se vogliamo, tra Navas e Neuer, in cui lui sostiene Neuer è ancora probabilmente il portiere più forte del mondo. Se posso dire la mia, sono d'accordo in parte con questo audio, nel senso che sì, tante assenze del Bayern, però tutti a prendersela, se vogliamo, con questo Choupo-Moting, come si chiama poi, però lui 2 gol li ha fatti. Chiaro, non è Lewandowski, però non so cosa ci potevamo aspettare di più da lui. Su Neuer magari lascio a voi la palla.
Io sulla sfida fra Keylor Navas e Neuer chiedo a Davide cosa ne pensa. Secondo me cioè siamo a livelli veramente altissimi. Anche Navas è molto 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 sottovalutato, un portiere che ha vinto 3 Champions League e che, se non sbaglio, è dalla prima finale con il Real che arriva sempre in semifinale, ha saltato solo un anno. Mentre su Choupo-Moting sono in parte d'accordo, io l'ho definito un palo della luce, e poi appena l'ho scritto in una delle nostre chat ha segnato, vabbè. Però io credo che la grossa assenza sia stata nei movimenti di Lewandowski, che soprattutto libera Thomas Müller sempre nel momento giusto, nel posto giusto. Quindi lì si è sentita tanto, 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 poi ovviamente in fase di finalizzazione. Quindi chiedo anche a te, Davide, cosa ne pensi anche, oltre ai portieri, del livello medio, proprio della tecnica in campo, visto che tu sei un cultore della religione che fa capo ad Angel Di Maria?
No, beh, innanzitutto parto dal paragone Neuer-Keylor Navas. Io sono più fan di Neuer, però è innegabile, detto, di Keylor Navas, che rivista in finale... Da quella stagione che tu hai citato non ha perso uno scontro della fase finale, tra andata e ritorno non ha mai, e si è sempre qualificato. Per quanto riguarda il livello tecnico generale, io sono più fan, come hai detto tu, di giocatori appunto come Di Maria, che per me quando affronta questo tipo di squadre cambia il chip, come si suol dire. E infatti ha dato prova di una prestazione, cioè ha fatto una prestazione incredibile che mi ricordava molto quella che poi non è servita molto contro il Barcellona, quando hanno vinto 4-0 in casa e lui fa doppietta. Livello tecnico è stato anche lì incredibile, ma aspettavo di più da Davis, forse perché ha incantato l'ultima edizione, e specie appunto nell'8-2 contro il Barcellona, e qui ha un po' sofferto innanzitutto Di Maria. Ricordo la giocata che ha fatto sul stop elastico, che il pallone sembrava il super tele, sembrava. E il resto del Bayern, secondo me, come diceva Fabio, il valore del Bayern si vede proprio perché mancavano alcuni giocatori e ha comunque tenuto testa a una squadra che ha giocato al meglio con la rosa a disposizione, con tutti i giocatori di spicco. Sulla carta, anche parlando del doppio confronto col City, è vero, sono d'accordo con Fabio quando dice che rischia di essere molto più tattica di quanto ci aspettiamo, o di quanto non ci aspettiamo, perché Guardiola anche contro il Dortmund ha dato prova di saper soffrire, di saper difendere, anche se Guardiola per me ha sempre saputo difendere, e la sua forza era proprio quella, quindi il senza palla, che contro il PSG sarà decisivo, perché Guardiola dovrà un po' concedere, spazi no, ma possesso sì. E invece mi riaggancio all'altra sfida, che è un bell'inedito, perché non si sono mai affrontati in Champions, e lì sì che vedremo forse un po' più di spettacolo, perché gli spazi saranno un po' più aperti, perché il Chelsea è un po' più inesperto, e perché il Real secondo me punterà anche lì, lascerà la palla ma il possesso, ma sarà più quadrata, e secondo me, appunto, come dicevo prima, sarà la favorita. Chiudendo su PSG Bayern, è una partita che per me non ha, come dicevo prima, deluso le aspettative. Neymar ha dimostrato anche che quando serve, c'è sempre, carnevale, compleanno della sorella permettendo, ed è stata ovviamente una partita da un livello tecnico altissimo. Forse
posso aggiungere una cosa, scusami Davide se ti interrompo, perché qua siamo sempre qua a parlare dei fenomeni offensivi, ma io sono rimasto veramente estasiato dalla prestazione ad esempio che ha fatto Hernandez in difesa, che ha giocato 90 minuti, forse 180 minuti, non mi ricordo esattamente l'andata, come sia andata, uno contro uno con delle frecce, e mi ricordo un recupero che ha fatto credo a metà secondo tempo verso la fine su Mbappé proprio, che è riuscito a recuperarlo e andare in scivolata a rubare questa palla in area di rigore. Sia lui che Boateng veramente per me hanno fatto due prestazioni che, cioè, partita spettacolare, è finita 1-0, tanti pali, tanti gol sprecati, ma anche tante occasioni salvate dai difensori del Bayern comunque.
Sì, sono molto d'accordo, infatti volevo proprio chiedervi cosa ne pensavate di una prestazione che veramente è stata fuori classe. E poi pensiamo, altra parentesi, sugli europei, che Luca Hernandez in nazionale deve spostarsi sulla fascia per lasciare spazio ad altri centrali di assoluto livello come Varane, ad esempio, in nazionale appunto. Real che è passato in semifinale battendo il Liverpool. Sul Liverpool ovviamente abbiamo interpellato il nostro caro amico Gianluca Pusterla, che ci ha mandato questo contributo audio.
Dopo l'Atletico Madrid lo scorso anno, altra spagnola, questa volta il Real Madrid, altra corsa che finisce in Champions League per il Liverpool. L'anno scorso gli ottavi, quest'anno allo step successivo, ai quarti. Devo dire che sull'arco dei 180 minuti Real Madrid che passa il turno lo fa con merito, senza ombra di dubbio. Soprattutto il Liverpool ha palesato tutte le difficoltà che ha manifestato nel corso della stagione, ecco, anche in Champions, anche sul più bello, sono apparsi, sono emersi quei limiti, e in una competizione come la Champions League determinati errori non li puoi fare assolutamente. Gara già compromessa all'andata con tre reti quasi del tutto regalate, al ritorno il Liverpool ha giocato anche bene, ha anche creato, ha anche sciupato tanto, ha anche recriminato per un'espulsione giustissima di Casimiro che doveva esserci, che poteva cambiare la partita, ma il Real si è mostrato più squadra, ecco, solo il centrocampo stellare, ma anche la difesa che con tante toppe si è mostrata nettamente superiore a quella del Liverpool. E aggiungo io, attenzione, perché il Real è una squadra abituata a stare lì, è una squadra comunque forte, lo dicevo un attimo fa, centrocampo stellare, in difesa ne mancavano tanti, questi probabilmente torneranno, e quindi chi lo sa, e soprattutto Zizou sa come vincere la Champions, lo sa e come, quindi attenzione al Real Madrid.
Intanto direi che mandiamo un caloroso abbraccio al nostro Gianluca, che ringraziamo ed abbracciamo soprattutto perché sta ancora rosicando per il rosso mancato a Casemiro. Beh, sul Liverpool secondo me non c'è moltissimo da dire, il Real ha strameritato la qualificazione, e secondo me il livello medio proprio della mentalità della squadra è superiore a quello degli spagnoli rispetto al Liverpool, che è oggettivamente a fine ciclo, insomma. Ci sta che dopo le imprese di Klopp ci sia arrivati, insomma, alla fine. Credo almeno che sia la fine. Chi invece non è la fine, se siete d'accordo, proseguirei parlando invece di Pep Guardiola. Ne abbiamo parlato poco fa, ma abbiamo chiesto al nostro Davide di prepararci qualcosa su Guardiola, perché probabilmente questo è davvero l'anno in cui può provare la vittoria, una vittoria che gli manca in Champions League dagli anni del Barcellona, quindi effettivamente tutti lo aspettano al banco di prova.
Anche perché sono 10 anni che non vince la Champions, eh?
Sì, vero, manca da un sacco. Per un estimatore come me, vabbè, non ha molta importanza, no. Battuta a parte, per me il City arriva innanzitutto a questa doppia sfida, forse come meglio non poteva, nel senso, ha giocatori maturi. Mi ha colpito molto, apro e chiudo parentesi, scusate l'off topic, il rinnovo di De Bruyne, che ha presentato un dossier su quanto possa essere incisivo e quanto possa dare il suo contributo in dati Opta, praticamente, quindi ha firmato secondo un rendimento che per me non può non essere figlio dei principi di Guardiola. Secondo me De Bruyne non sarebbe stato il giocatore che è senza Guardiola, quindi è vero che la semifinale l'ha fatta col Bayern, la vittoria in generale per Guardiola manca da tantissimo, però è innegabile di come giocatori passino sotto la sua ala e diventino giocatori di livello altissimo. Prima abbiamo nominato Kimmich ed è una creazione secondo me di Guardiola, adesso ne ha tante di creazioni Guardiola, perché se pensiamo, la cosa che mi colpisce e fa crescere la stima in lui è che lui riesce sempre ad affermare i suoi principi comunque, nel senso, vediamo tante squadre che provano il cambiamento, provano a evolversi con buoni risultati, a volte flop, se possiamo pensare per esempio alla Juve quest'anno. Guardiola riesce ad arrivare in semifinale di Champions con Bernardo Silva, falso 9, quando non gioca Bernardo Silva fa giocare Sterling, che è un altro che vuole rinnovare come ha fatto De Bruyne, secondo me incide meno di De Bruyne, però vuole presentare anche lui questo dossier sul proprio rendimento e quanto possa giovare il City da questo. Sulla domanda clou, se questo è l'anno di Guardiola, credo di sì, però comunque ovviamente non è così scritto come sembra, anche se molti la danno per favorita. Per me non è ovviamente una cosa per scaramanzia. A oggi non lo so, vedo anche il Real abbastanza favorito sulla vittoria finale, anche perché il City arriverà magari in finale se batte un colosso come il PSG, però anche lì sarà una sfida veramente difficile per giocatori che, penso alla coppia centrale, anche Ruben Dias, sono le prime partite importanti che fa, Stones è comunque ritrovato. Il City quest'anno è il primo anno che devo dire ha speso, ma è riuscito a essere funzionale. Spero per Guardiola che possa essere sicuramente l'anno giusto, lo può essere anche in vista del fatto che non ha mai avuto un ciclo così lungo, perché quella col City è la quinta stagione e non ha mai avuto un ciclo così ampio con nessuna squadra, neanche col suo Barcellona. È andato contro la sua filosofia del dopo 4 anni il ciclo è finito, perché lui più volte ha affermato questo. Arriva più pronto che mai e chissà, è un po' un remake, come dicevate prima, della sfida con il Barcellona. Lì l'ha preparata, anche lì secondo me bene l'aveva preparata. Chiaro, poi ha perso con delle individualità che si sono viste anche in finale con la Juve, ricordiamo, a Berlino. Era un Barcellona quello lì, secondo me, illegale, perché sulla carta è stato anche l'intelligente, essendo un 2.0 di Guardiola, ma comunque poi diventa un Barcellona di Luis Enrique, perché aveva una filosofia diversa. Era un Barcellona anche pragmatico quello lì. Sarà una sfida aperta, e dipende da come la preparerà Guardiola, che, ripeto, secondo me punterà anche a contenere, come ha fatto con il Borussia Dortmund, concedendo anche, subendo anche e cercando di portarla anche da un punto di vista di testa a casa.
Ma infatti io quello che temo di più, se mi metto nei panni di un tifoso del City o di un appassionato di Pep, è che appunto non so, mi sembra che il City corra il rischio di snaturarsi per affrontare Paris Saint-Germain, perché effettivamente devi pensare a delle contromisure, perché da una parte hai Di Maria, dall'altra hai Mbappé e in mezzo c'è la mente di Neymar. Poi ci siamo dimenticati anche di sottolineare la partita che ha fatto Leo Paredes al Parco dei Principi, cioè veramente una prestazione di livello assoluto. A te Fabio, a tal riguardo, e poi passiamo a parlare invece di quello che c'è dietro alla partita Paris Saint-Germain City, è un'opinione sugli altri allenatori, perché veramente siamo arrivati alle semifinali con Pochettino, Guardiola, Tuchel e Zidane, comunque veramente l'espressione del calcio moderno, credo 4 fra i migliori, forse 5 al mondo oggi, o mettiamoci dentro dai 7-8.
Sì, partirei forse da Zidane, che secondo me tra questi è l'allenatore diciamo più italiano, più squadra italiana, perché forse è quello che fa giocare in maniera meno spettacolare le sue squadre. Alla fine è allenato sul Real, quindi la sua squadra ha avuto il grande merito di rimetterla in carreggiata dopo, io la definisco, dopo l'era Ronaldo, perché ti va via un giocatore così centralizzante era proprio il fulcro della squadra Ronaldo, come è sempre stato in tutta la sua carriera, e riuscire a riportare il Real a questi livelli abbiamo visto che non è stato facile, e è dovuto tornare lui per farlo. Pochettino ha fatto, quante finali ha fatto? Una finale, giusto? Ricordo bene, sì, una. Negli ultimi anni ha sempre dimostrato di essere anche lui un grande pragmatico, probabilmente non un cultore del bel gioco, e secondo me questo però darà molto fastidio al City. Io ormai lo sapete, sono anch'io un grandissimo amante di Guardiola, record di semifinali raggiunte in 10 anni, tutto quello che volete, ma io vedo un po' una certa similitudine anche tra il PSG e il Borussia Dortmund. Comunque il City è passato, ma io mi aspettavo passasse in maniera molto più netta, con 2 vittorie schiaccianti. Così non è stato, e secondo me il PSG ha un modo di giocare piuttosto simile a quello del Dortmund, quindi grandi ripartenze, giocatori che vanno da 200 all'ora, solo che il livello è un altro, perché davanti c'hai Neymar, c'hai Mbappé, c'hai Di Maria, c'hai, se vuoi, Icardi, non so se giocherà, che è comunque un finalizzatore degno di nota. Secondo me addirittura passerà al PSG alla fine, perché mi sembra veramente pronto per alzare questa maledetta coppa per loro. Chi manca come allenatore? Ah, quello del Chelsea, onestamente lo conosco poco, è innegabile che stia facendo un lavoro veramente pazzesco sul Chelsea, con il Chelsea, e non lo so, sono molto, non so chi avrà meglio, sono tutti grandi allenatori, e poi come sappiamo il calcio comunque è fatto di episodi, di pochi centimetri raggiunti o sei in ritardo, l'abbiamo visto anche comunque nel Real Liverpool, perché tu dici non è un'espulsione netta, per me quella sarà sempre espulsione netta, e la partita li può cambiare. Il City stesso è passato nel secondo tempo, perché fino al 55esimo era fuori il City, ricordiamocelo, ed è passato con un rigorino si può dire, e poi vabbè, tanta sfortuna perché ha creato tantissimo, però appunto non è passato in maniera così netta.
No, su quello sono d'accordo, cioè che non ci siano state delle vittorie nettissime. Sugli episodi non sono d'accordo, ma io e te ormai non siamo d'accordo più su niente. E io direi che invece è l'edizione dei grandi campioni, come diceva Davide prima, come dicevi te. Cioè abbiamo Mbappé, Neymar nel PSG, abbiamo Phil Foden e De Bruyne nel City, abbiamo Benzema e Kroos e Modric nel Real, e il Chelsea effettivamente è la squadra organizzata in cui c'è un pensiero forte, che è quello di Tuchel dietro, che l'ha impresso nella squadra in breve tempo, e soprattutto c'è un sorteggio molto favorevole, perché il Porto è stata sicuramente la sorpresa, avendo eliminato la Juventus, però oggettivamente non aveva il peso di un Liverpool o di un Bayern Monaco, e tantomeno di un Borussia Dortmund. Ma visto che ne abbiamo parlato a lungo, vorrei accompagnarvi nella domanda, diciamo, centrale che ci siamo fatti in preparazione di questa puntata, e cioè: sono i soldi del petrolio ad assicurarti la vittoria in Champions League? Perché effettivamente quest'anno in finale abbiamo il Paris Saint-Germain, abbiamo il Manchester City e il Chelsea, tutti e tre, diciamo, costruite, tutte e tre squadre costruite sui soldi dei combustibili fossili. Da una parte c'è il Real Madrid e Florentino Perez, che però, come sappiamo, ha sulla maglia uno sponsor che, diciamo, arriva dalla stessa zona geografica. Oggi, fra l'altro, ieri, anzi, è uscito un articolo del Guardian che parla di Manchester City Paris Saint-Germain come il derby del petrolio, ma il derby del lato oscuro del calcio. Perché effettivamente dietro alla costruzione di queste squadre, in cui ci sono acquisti veramente di miliardi di euro negli ultimi anni, ci sono violazioni di diritti umani, ci sono tutte delle questioni culturali che poi attraverso lo sport cercano di riciclarsi e di pulirsi nella visione un po' collettiva. Non so cosa ne pensate voi, è davvero, cioè, è questo il futuro del calcio europeo? Inizio puntata Davide parlava di Euro, di Superlega, è questo il futuro, cioè i miliardari che investono nel calcio come strumento di diffusione e anche di propaganda?
Secondo me, se posso partire io, sì e no, nel senso che il calcio sia dei miliardari, quello è fuori dubbio, perché qualunque squadra vinca o arrivi in fondo ha alle spalle fondi veramente inesauribili. Forse l'unica eccezione è stato l'Ajax, cos'era, 2 anni fa, che è arrivato alle soglie della finale e dietro non ha miliardari. Però da qui a dire che il futuro del calcio siano i miliardi che derivano dal petrolio, non sono così convinto, almeno ad oggi la risposta è no, perché nessuna di queste squadre, sì, il Chelsea ha vinto una Champions, ma l'ha vinta con i soldi del petrolio, ma se vogliamo l'ha vinta nell'unica stagione in cui probabilmente non doveva vincerla, perché l'ha vinta con un cambio allenatore, l'ha vinta in modo anche un po' rocambolesco, e comunque una vittoria contro, negli ultimi anni, tutte le altre squadre che hanno vinto non hanno alle spalle il petrolio, diciamo così. Che da adesso in poi sarà così, non lo so, è probabile, comunque in fondo ci arrivano sempre queste squadre, che sia il City, che sia il PSG, c'è il sentimento un po' meno, però non lo so, sono comunque molto d'accordo con l'articolo, se non sbaglio era sul Guardian, in cui si dice che sia un po', tra virgolette, il male del calcio, perché ancora ad oggi non mi capisco di come il PSG in un'estate abbia potuto prendere Neymar e Mbappé, e probabilmente tanti altri costati meno, ma comunque con cifre esose, quando poi, non so, la mia Juventus non può prendere 4 giocatori pagandoli quanto vuole, per dire.
Intervengo io. Intanto prendo l'assist lì, per dire una... Il Chelsea ha vinto, come ha detto Fabio, nell'unico anno che doveva vincerlo, con Di Matteo in panchina, e l'ultima volta che è stato un Real Chelsea c'era un altro italiano, bensì Vialli, che però vince la partita quando toglie Di Matteo e mette Poirier, che fa col vittoria. Tra l'altro in campo c'era pure Casiraghi e Zola. No, a parte questo, allora, io ho una visione un po' a metà, nel senso, non sono, la risposta per me è no, cioè nel senso, non poi a me, io poi sono anche un po' più un romantico, mi fa davvero male pensare che possano essere i soldi del petrolio. Detto in una maniera un po' più morbida, allora, secondo me hanno 3 progetti e comunque anche effetti diversi. Io sono un grande fan del City, partendo da questo presupposto, anche come filosofia di società. Nel senso, loro fanno parte del, come sappiamo, del City Football Group, stanno avendo risultati con tutte le squadre che fanno parte del City Football Group. Ieri per esempio vedevo le squadre qualificate alla Coppa Sudamericana, per dire, adesso questa è un'altra competizione, però figura il Montevideo City Torque, che fino all'anno scorso era in Serie B, che fa parte del City Group, hanno anche addirittura il logo uguale al City, e farà la prima Coppa. Quindi io sono favorevole per questo. Poi ho grande stima anche di Ferran Soriano, che è il CEO, come si dice all'inglese, del Manchester City, che si è portato bereghista. Io ripeto, sono un grande fan di quella filosofia. Il City spende tanto, è vero, come dicevo prima, però questo è il primo anno che secondo me le spese che ha fatto sono comunque funzionali, o si stanno dimostrando tali, perché Guardiola sta sfruttando uno Stones che secondo me hanno strapagato. Mendy è tornato dopo il grave infortunio ed è comunque uno che non puoi a oggi togliere. Tra l'altro ci sono 3 Mendy in 3 squadre diverse, tra portiere del Chelsea, Real e City, sono 3 Mendy, quindi ci sarà un Mendy in finale magari, sono sicuro. E, per me, come ripeto, hanno tre progetti diversi, nel senso, per esempio il PSG a me non fa impazzire, perché come diceva anche Fabio, hanno preso Neymar, Mbappé, hanno scorso in finale, quest'anno ancora in semifinale, la vincerà quasi per sfinimento che per programmazione. Mentre il Chelsea ha preso, secondo me, l'allenatore migliore per fare il salto di qualità, anche se lo dico a malincuore, perché io speravo in un Chelsea semifinalista ancora con Lampard in panchina, però in maniera obiettiva forse non era ancora possibile, perché serviva proprio Tuchel per fare questo salto. Giocano con tutti i giovani inglesi, e questa è un'altra nota di merito, perché è un Ajax forse punto zero, perché dove non arriva l'Ajax, dove non è arrivato con l'esperienza, ci sta arrivando il Chelsea con la progettazione, comunque, perché ha ricordiamo Kilmour, Mount, Hudson-Odoi, Reece James, hanno comunque giovani inglesi, e secondo me sono sì, soldi del petrolio, ok, lo posso passare, con tre però visioni diverse. Io preferisco quella del City, apprezzo quella del Chelsea, condanno, tra virgolette, anche se è un termine un po' forte, quella del PSG.
Sì, su quello posso essere d'accordo. Io comunque, non so, la vedo in maniera un po' più negativa. Sarà che, piccolo spoiler, per il prossimo numero di rivista Corner sto preparando proprio un articolo, anzi ho già preparato un articolo sui mondiali in Qatar, e veramente dovremmo farci più di qualche domanda sul ruolo che sta giocando il calcio nella diffusione anche di un modo di pensare, di approcciarsi anche ai diritti umani, sicuramente, anzi, doverosamente condannabile. Va bene, purtroppo abbiamo finito il nostro tempo a disposizione, siamo arrivati alla fine di questa puntata, e prima di salutarvi e ringraziarvi io vi chiedo puntualissimo chi vincerà la Champions, perché ci ritroveremo sicuramente sulle frequenze di Radio Gwen e qua alla bandierina per parlare della finalista o di chi avrà vinto fra poco più di un mese, un paio di mesi. Quindi vi chiedo un pronostico così azzardato.
Quando abbiamo fatto l'ultimo avevo detto PSG. Chiaramente sulla carta è ancora forse la favorita. Spero io che vinca il City, ovviamente. Però a oggi, per il periodo di forma che sta attraversando e contando che le semifinali sono tra meno di 2 settimane e contando che l'ha già vinta, non lo so, io vedo il Real già in finale praticamente, e poi lì non lo so, non vedo un Real che possa perdere, o c'è sempre una prima volta, voi magari mi direte, e la perderà. Quindi dico, sulla carta magari PSG favorita, se devo sceglierne una forse oggi Real Madrid.
Io faccio quello che dovrebbe fare Guardiola, ovvero non snaturarsi, vado avanti per la mia strada, visto che l'anno scorso mi ha provato bene, perché ricordiamo azzeccare il Bayern Monaco in tempi non sospetti, e quindi confermo il Manchester City, anche se secondo me uscirà in semifinale, ma appunto vado avanti per la mia strada e quindi dico Manchester City.
Bene, e con queste previsioni con cui ci ritroveremo fra qualche mese, a cui aggiungo la mia, che è senza ombra di dubbio Zinedine Zidane l'alzerà per la quarta volta, perché il Real è troppo troppo forte e c'è Karim Benzema. Con questa nota di arte e di pronostici azzardati vi saluto, vi ringrazio ragazzi, grazie Davide, grazie Fabio, e ci sentiamo la prossima settimana con la nuova puntata della Bandierina. Ciao!
Ciao a tutti, alla prossima!
Ciao a tutti, alla prossima!